al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Ben ritrovati, Emanuela Campanile al microfono. Entro il 17 dicembre, che cade di lunedì giusto per iniziare bene la settimana, tutti i proprietari di immobili devono versare il saldo dell'IMU, l'imposta sugli immobili appunto che ha sostituito l'ICI. E il saldo che l'IMU presenta è un saldo pesante, molto superiore spesso all'acconto versato a giugno, poiché tanti comuni hanno aumentato le aliquote. Quindi sarà necessario verificare le aliquote, ricalcolare cioè l'imposta con le aliquote definitive. Un calcolo già di per sé complicato, tant'è che quotidiani come Sole 24 Ore in questi giorni ha pubblicato pagine intere per cercare di spiegare come si fanno i conti e a cosa bisogna stare attenti per non sbagliare. Ma al di là di questo, come se già non bastasse, la tassazione patrimoniale in Italia ha raggiunto livelli record, mettendo in crisi famiglie e imprese. Ne parliamo con i nostri ospiti, il professor Francesco Forte, professore emerito di Scienze delle Finanze all'Università Sapienza di Roma, già presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Buongiorno.
Buongiorno.
E con Achille Colombo Clerici, presidente di Asso Edilizia. Buongiorno anche a lei, ben ritrovato.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, professor Forte.
È chiaro che se uno aggiunge la tassazione della propria abitazione, per la quale c'è anche un mutuo spesso, a queste gravose imposte che ci sono in Italia, la nostra famiglia ha un'estrema difficoltà a pagare simultaneamente i conguagli dell'imposta personale sul reddito, le varie tasse che scadono a fine anno o hanno appunto delle rateazioni. Non dimentichiamo che per esempio in Francia sia il canone televisione che l'imposta per la spazzatura sono incorporate nell'imposta sull'abitazione, quindi è un solo tributo, e qui invece ce ne sono tre. Questo anche perché l'imposta è stata introdotta in un modo frettoloso, con una discrezionalità rilevante per i comuni.
Quindi una sorta di federalismo, mi dispiace dirlo, all'italiana.
Beh, insomma, diciamo che tutti i federalismi hanno questo inconveniente, che se esiste una pressione tributaria statale pesante e gli enti locali a loro volta ci aggiungono la loro, il federalismo è costoso. Cioè l'idea stravagante che il federalismo sia un modo per spendere di meno è, diciamo, sbagliata, se si considera che in Italia c'è lo Stato sociale centrale che costa molto e che dà poi i suoi benefici. Allora l'ente locale purtroppo per sua natura è portato a spendere, e se c'ha dei tributi che ha e lo Stato gli dà meno contributi, l'ente locale tassa. E chi tassa? Ovviamente tassa i proprietari, per il semplice fatto che la base politica di moltissimi comuni è costituita da non proprietari, quindi questo, diciamo, c'era da aspettarselo. Perciò questo governo, che è sostanzialmente di sinistra anche per i suoi componenti, di cui si vede l'origine storica e culturale, ha questa idea che i proprietari, anche medi, piccoli, siano da discriminare rispetto a coloro che non lo sono, e quindi questo succede avendo dato mano libera ai comuni, e i comuni fanno questo perché preferiscono poi tenersi buono un elettorato che assicura la rielezione, soprattutto nelle grandi città e nelle città che in passato avevano preso molti impegni di spesa. Quindi a certo punto si è creato questo rigiro, e quindi cosa è successo? Che questa imposta sta dando grosso modo il 30% di più di quello che si era calcolato, perché i comuni usano l'aliquota massima e non, certo, l'aliquota media o l'aliquota minima. e quindi c'è questa sorpresa, la seconda rata che diventa doppia della prima rata, perché include il conguaglio sulla prima rata. Quindi quest'anno è una stangata pazzesca a causa della tecnica di tassazione adottata dal governo.
Quindi l'abitazione principale, quando dicono che è stata risparmiata, non è vero?
No, l'abitazione principale ha grosso modo un onere che sta tra i 400 e i 500 euro l'anno, naturalmente come media, perché quindi ci arriva anche a 1000 euro l'anno, tranquillamente, perché tra l'altro, oltre che le aliquote, sono state aumentate i coefficienti catastali. In Germania e anche in altri paesi il fatto di avere i coefficienti catastali non aggiornati ha fatto sì che la Corte Costituzionale ha decretato che le aliquote devono essere basse, perché diversamente si viola il principio di capacità contributiva e di uguaglianza, e questo anche in Italia è così, cioè certi immobili sono magari nel centro storico buono, hanno un elevato valore e sono abitati da persone molto benestanti. Altri immobili più recenti sono abitati dal ceto medio e da persone che si sono fatte la casa ma non vivono nel centro della città, oppure hanno vecchie abitazioni nel centro della città che valgono meno, e però i coefficienti catastali sono maggiori per varie ragioni. Uno degli esempi da fare è questo, che conta attualmente il numero di locali. A volte i locali sono di più, però poco utilizzabili, e così il coefficiente è alto. Insomma, dove c'è una sperequazione può accadere che questo aumento si inserisce su un valore già alto e quindi il tributo diventa molto difficile.
Certo, quasi insostenibile, insomma.
Appunto, perché la media è questa, indica che c'è gente che ha il raddoppio, il triplico, triplo, e questo in modo improvviso, e quindi uno non l'aveva pianificato nella sua vita.
Anche le famiglie devono pianificare, fosse solo
tutte
perché... Esatto.
No, le famiglie soprattutto non benestanti,
ma certo,
o anche a medio ceto, che hanno voluto fare questo encomiabile, secondo me, sacrificio, che però so che in molti ambienti è aspramente criticato, perché si sostiene che gli immobili non debbono essere delle famiglie, ma delle società finanziarie che li danno in affitto, perché in questo modo c'è maggior mobilità e si sviluppa maggiormente la finanza strutturata. Questa tesi è molto prevalente nella Banca d'Italia e diciamo negli esperti finanziari di questo governo, che tra l'altro include molte persone che provengono da banche, e quindi diciamo c'è anche un'ideologia in questa concezione, che però è sbagliata dal punto di vista proprio del sistema bancario, perché una delle ragioni per cui l'Italia, a differenza della Spagna o della Gran Bretagna, non ha avuto la crisi immobiliare, e anche a differenza degli Stati Uniti, è proprio che da noi non c'era una pesante imposta sulla casa, quindi il mutuo che è stato fatto, che è più basso che altrove, ha potuto essere pagato.
Certo.
In quei paesi invece si è data la casa a mutuo in modo molto generoso, c'era una sostanziosa imposta immobiliare, le famiglie sono andate in crisi, è scoppiata la famosa bolla. Tra l'altro la bolla dove è scoppiata? In Spagna, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, che sono, a parte la Francia, i tre paesi ad alta tassazione immobiliare che hanno finanziato la casa con mutui estremamente generosi. In Francia, come dicevo prima, c'è il quoziente familiare che abbassa moltissimo l'imposta sul reddito. Quindi questo problema non si è posto.
Professore, la devo interrompere.
Prego.
Perché vorrei chiedere al presidente di Assoedilizia, Achille Colombo Clerici, insomma, i proprietari si trovano due creditori, di fronte a due creditori fiscali, come ci spiegava il professor Forte, Stato e Comune.
Originariamente
l'IMU era prevista appunto come imposta municipale unica e serviva per realizzare quel federalismo fiscale che si sostanziava nel dotare i comuni di un gettito finanziario, un gettito fiscale per il finanziamento dei servizi comunali. La versione viceversa dell'IMU contenuta nel decreto Salva Italia del dicembre dell'anno scorso, quella che sostanzialmente ha introdotto l'IMU sperimentale del governo Monti, prevede che parte dell'IMU sia da destinare al bilancio dello Stato, quindi introduce un peso, un carico che l'IMU originaria non prevedeva. Questo chiaramente porta i comuni ad innalzare le aliquote, quindi la tendenza ad innalzare le aliquote per poter avere come dire, un gettito che possa soddisfare a quelle che sono le esigenze dei bilanci comunali. Teniamo presente che parallelamente lo Stato ha ridotto i trasferimenti, ulteriormente i trasferimenti ai comuni, mettendo questi nelle condizioni di dover calcare la mano sul prelievo IMU.
Però, mi scusi se la interrompo, in crisi con l'IMU ci sono le famiglie ma anche le imprese. Allora, come associazione, come Asso Edilizia, visto che anche il professor Forte ha fatto dei riferimenti a altri paesi dell'Unione Europea, non c'è la possibilità di a livello europeo farsi sentire, perché non è sostenibile una pressione anomala sui fabbricati?
Noi come Asso Edilizia, Confedilizia, abbiamo esaminato questo aspetto, cioè l'aspetto della comparazione del prelievo immobiliare nel nostro paese rispetto al prelievo immobiliare degli altri paesi europei, perché il governo attuale nell'introdurre queste misure è partito dall'assunto che qui si paghino meno imposte immobiliari di quante se ne pagano all'estero. E proprio grazie ad uno studio che è stato presentato dal professor Forte a Roma qualche giorno fa, si è chiarito che viceversa una lettura esatta dei dati ufficiali dell'OCSE ci porta a dire che noi siamo perfettamente in linea, eravamo cioè in linea con il carico fiscale medio dei paesi degli altri paesi europei, addirittura dei paesi dell'OCSE. Certamente dopo il rincaro conseguente all'introduzione dell'IMU, di questa IMU che dobbiamo appunto cui dobbiamo far fronte in questi giorni per il saldo, il carico fiscale è senz'altro più elevato che negli altri paesi europei. Teniamo presente peraltro che sugli immobili locati è stata ritoccata, modificata quella disposizione che prevedeva non un'agevolazione fiscale, bensì la deduzione forfettaria, in via forfettaria, delle spese manutentive, cioè di spese inerenti alla produzione del reddito che è giusto che il fisco riconosca. È stata ritenuta erroneamente un'agevolazione fiscale e quindi ridotta grandemente dal 15% all'attuale 5%. Ma quello che ha preoccupato molto i mercati, gli operatori, è anche quella prospettiva di una riforma catastale che, innestata su un sistema fiscale, quale quello attuale, vigente, che riguarda gli immobili, che è sperequato e iniquo, è in grado di provocare delle distorsioni enormi. Perché la riforma catastale pretenderebbe di adeguare i valori del catasto a quelli di mercato, cioè a quelli delle compravendite che poi sono desunte da che cosa? Dagli atti, dagli atti di compravendita che spesse volte
non rispondono al valore di mercato, spesse volte rispondono, come dire, a situazioni che hanno visto un regredire dei valori, come attualmente sta avvenendo. Oggi non ci sono più i valori immobiliari che esistevano un anno e mezzo fa. E noi, se dobbiamo affrontare questa riforma fiscale, ci vedremo affibbiare quei valori, perché il fisco e il catasto non hanno mai preso in considerazione i fenomeni recessivi e le diminuzioni di valori, ma hanno continuamente incrementato questi valori. Ora, i valori a cui fa riferimento il fisco non sono quelli di oggi, bensì sono quelli di qualche anno fa, quando eravamo ai massimi dei valori di mercato. Questo preoccupa molto, perché con le attuali aliquote il rischio è che il prelievo fiscale sia un prelievo espropriativo, cioè vada al di là del reddito, intacchi il valore patrimoniale e produca fenomeni di dismissione massiccia che sono deleteri per l'economia, perché significherebbe immaginare che i proprietari immobiliari debbano svendere il loro patrimonio per pagare le imposte. Quindi questa prospettiva ha creato molta preoccupazione negli operatori economici.
Quindi
c'è stato un crollo degli investimenti proprio dovuto al fatto che non c'è certezza di dove andremo a finire.
Verissimo, quindi però faccio l'avvocato del diavolo, qualcuno diceva che a pensare male si fa peccato, ma magari ci si indovina anche. Allora, questo che lei ha detto della dismissione va legato con quanto affermato dal professor Forte a proposito di creare questo mercato mobile, cioè che questi grandi istituti mettano loro a disposizione gli appartamenti, le case, professor Forte.
Sì, certo, questo è un disegno evidente, anche perché in questo caso la tassazione ha un'altra struttura e diventa molto più benevola, perché non si basa più magari sui valori, almeno per quanto riguarda l'uso dell'abitazione. È chiaro che l'IMU incorpora la propria abitazione come reddito, come patrimonio. Una società immobiliare invece può detrarre spese di vario genere e quindi poi fa fronte a questi tributi in un modo diverso e comunque opera a livello finanziario. Quindi mi sembra che il disegno sia esattamente questo: far cadere un po' i valori immobiliari e consentire a varie istituzioni, anche perché è un'idea, come dire, di capitalismo contraria alla teoria cristiana o cattolico dell'economia sociale di mercato, del capitalismo che si chiama economia sociale di mercato per questo, in cui ci sono moltissimi proprietari. In una versione degli Stati Uniti si chiama capitalismo popolare, nella versione tedesca storica e anche in quella italiana di autori come Eucken, Röpke, Müller, Armack e altri, invece si chiama appunto liberalesimo sociale, economia sociale di mercato, presuppone la proprietà diffusa. Ecco, quindi sono due modelli a confronto, uno con la finanziarizzazione della proprietà, l'altro con la proprietà diffusa. E in fondo anche l'idea di Keynes è che la gente non deve essere proprietaria, che la proprietà deve essere di grandi istituzioni. È come dire una forma
di marxismo,
di capitalismo collettivistico privato. Questo è il modello, diciamo, che Marx chiamava il capitale monopolistico, che però è il capitale finanziario strutturato. L'individuo si compra quote del fondo di investimento, non ha più una sua identità familiare, nel senso che loro trovano ridicolo di dire: ecco, vedi, questa era la cameretta dei miei bambini, adesso qui c'è quest'altra cosa. Insomma, questi fatti personali di amare la propria casa intesa come oggetto, di avere un rapporto per cui si risparmia per avere questo luogo proprio, di sentirsi, come dice Einaudi, signore in casa propria, lui lo chiama appunto il signore, il dominus, che sarebbe in latino il dominus, no? Anche il piccolo proprietario che è un dominus in casa propria. Ecco, questo viene concepito come male, come sbagliato.
Beh, la finanza non è sentimentale.
No, la finanza pensa che gli individui debbano avere un reddito,
punto.
Debbano indebitarsi,
ecco.
E il resto viene gestito dalle grandi tecnocrazie, diciamo così.
Presidente Clerici, mi scusi se la interrompo, professor Forte, ma siamo ormai addirittura d'arrivo.
Benissimo.
Io intanto la ringrazio davvero, grazie.
Prego.
Per il suo contributo. Chiederei quindi al presidente Clerici un appello, facciamoci sentire.
Principalmente qui bisogna farsi sentire dal nostro governo.
Perché, sì, ma vogliono arrivare a 287, cosa dovremo passare ancora per quanto riguarda lo spread? Se già siamo così a 300.
Non va realizzato a spese dei beni immobili, cioè dei risparmi degli italiani.
Il diritto alla casa.
Degli immobili, investito nella casa. Va realizzato con una serie di misure, con dei tagli alle spese e con la eliminazione degli sprechi e con altre misure, e mettendo a disposizione il patrimonio dello Stato e degli enti pubblici prima di pensare di intaccare il patrimonio dei cittadini, perché il patrimonio degli enti pubblici si è formato con le imposte prelevate dai cittadini, prelevate dalle tasche delle famiglie, e quindi è un'ottica sbagliata quella di rivolgersi alle famiglie inermi sotto, come dire, il gioco del fisco per ottenere quello che non si riesce ad avere dallo Stato. Lo Stato ha una ricchezza patrimoniale che potrebbe benissimo permettere l'abbattimento del debito pubblico in modo sensibile.
Ricordateglielo allora,
dello
Presidente.
Stato. E
ricordateglielo.
Certo, questa l'operazione va fatta in casa nostra, non rivolta all'Europa, alla quale preme solo che i conti quadrino, tant'è che per far quadrare i conti qui si rischia di scassare il tessuto economico del Paese. Questa è la questione.